Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. Le radici della scienza, di Lucio Russo. Going down,
down, down. Archimede è uno degli scienziati forse più noti al grande pubblico. Purtroppo il grande pubblico, oltre al nome, ricorda soprattutto una serie di aneddoti leggendari e non sa quasi nulla del contenuto delle opere di Archimede che pure ci sono rimaste. Per esempio, per quanto riguarda l'idrostatica, si ricordano una serie di aneddoti, si ricorda Archimede immerso nella vasca di bagno, nella vasca che pensa al problema che aveva avuto dal sovrano di Siracusa Gerone. Il problema sarebbe stato quello di scoprire se l'orafo che gli aveva fabbricato una corona lo aveva truffato inserendo all'interno della corona delle parti non di oro. E il problema quindi era quello di scoprire senza rompere la corona quale fosse il metallo contenuto all'interno. E Archimede avrebbe trovato la soluzione mentre faceva il bagno, perché felice avrebbe gridato «Eureka, Eureka, ho trovato!» e sarebbe corso via nudo, dimenticando di rivestirsi per comunicare a Gerone II, al suo sovrano, la soluzione del problema. Ecco, questa storia è raccontata da Vitruvio ed ha avuto una grande fortuna nei secoli successivi e molti libri, anche apparentemente seri, si basano più su questo racconto di Vitruvio che non sulle opere di Archimede per raccontare l'idrostatica archimedea. Per avere un'idea del basso livello del resoconto di Vitruvio, si può notare che per scoprire la frode, Archimede aveva bisogno in realtà semplicemente di misurare il volume della corona e confrontarne il peso con il peso di una quantità di oro dello stesso volume. Per misurare il volume basta ovviamente immergere un oggetto in un recipiente pieno d'acqua e vedere di quanto sale il livello dell'acqua. Ora, questo non ha nulla a che vedere col principio della spinta idrostatica, col cosiddetto principio di Archimede. Ma Vitruvio confonde un po' le due cose. Sembra che il principio idrostatico sia importante per calcolare il volume degli oggetti, e questa confusione si è stranamente protratta anche in molti libri moderni. Spesso racconti leggendari di questo tipo servono per coprire zone oscure in cui non esistono documenti. Nel caso invece dell'idrostatica di Archimede, ci è rimasto il suo trattato, proprio il trattato sui galleggianti, in cui si espongono i principali risultati. E quindi la fortuna, diciamo, di questa aneddotica fuorviante è particolarmente strana. Il trattato, per la verità, fino a un secolo fa era conservato solo in una traduzione latina da un testo greco che si era perduto già nel XVI secolo. Però all'inizio del Novecento fu ritrovato il testo greco in un palinsesto a Gerusalemme da Heiberg. Il testo non era completamente leggibile, ma fu letto in buona parte. Poi il manoscritto è stato perduto e recentemente è stato ritrovato, ne hanno parlato molto i giornali. Ecco, la novità consiste nel fatto che adesso, nel frattempo, sono stati scoperti sistemi fisici di lettura per cui si spera di poter leggere anche le parti del testo che Heiberg all'inizio del Novecento non era riuscito a leggere. E quindi probabilmente avremo alla fine del 2001 un nuovo testo greco attendibile di tutto il trattato. Comunque, anche prima di allora è possibile, attraverso la traduzione latina, sapere il contenuto del vero trattato di Archimede, e se lo si legge si scopre che il livello dell'idrostatica archimedea aveva molto poco a che fare con il resoconto di Vitruvio, era molto più serio sia dal punto di vista matematico che dal punto di vista applicativo. Ne parleremo tra poco. Leggendo il trattato di Archimede sui galleggianti si scoprono vari aspetti sorprendenti per chi si avvicina all'opera immaginando di trovarvi solo il principio di Archimede che abbiamo studiato a scuola. Ecco, una delle prime sorprese, credo, è quella di notare che l'opera è un'opera di matematica. Cioè, il trattato di Archimede, come il trattato, per esempio, di Euclide di ottica, di cui avevamo parlato qualche giorno fa, è una successione di postulati, di teoremi e di dimostrazioni di teoremi. In particolare, quello che a scuola viene insegnato come principio di Archimede, cioè l'affermazione che ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato, È un'affermazione realmente contenuta nell'opera di Archimede, ma non è affatto un principio, è un teorema. E l'affermazione è seguita dalla sua dimostrazione, come è buona norma per tutti i teoremi. Il principio di Archimede invece è un altro, il vero principio. Ed è un'affermazione molto più intuitiva. È sostanzialmente un'affermazione che ogni particella di liquido è compressa dalla colonna di liquido sovrastante, e quindi è tanto più compressa quanto è più alta la colonna di liquido sovrastante, e che due particelle di liquido contigue, diciamo, alla stessa altezza, non possono essere in equilibrio se sono compresse in modo diverso, perché in questo caso quella più compressa caccia via la meno compressa. Ecco, sono due affermazioni di facile comprensione, da cui vengono dedotti come teoremi una serie di affermazioni, tra le quali appunto quello che di solito viene considerato il principio di Archimede. Ecco, interessante vedere come mai un teorema nella tradizione didattica successiva diventa un principio. Ecco, io credo che questo dipenda dal fatto che l'idrostatica viene considerata una disciplina fisica, non una disciplina matematica, quindi bisogna sottrarne il più possibile la struttura dimostrativa. Questo è un processo che avviene, diciamo, in età moderna, per cui mentre le dimostrazioni rimangono nei testi di geometria, vengono espunte dai testi di ottica o di idrostatica e così via, in base al nuovo principio della suddivisione tra matematica e fisica che non esisteva nell'antichità. La seconda sorpresa, che è abbastanza interessante, è che nel primo libro, dedicato soprattutto a un risultato, cioè la dimostrazione di un teorema, e questo teorema è il teorema che afferma che gli oceani hanno forma sferica. Non siamo abituati all'idea che l'enunciato di un teorema possa essere la forma degli oceani o la forma della Terra, ma era questo il primo teorema del trattato, primo teorema importante, diciamo, del trattato di Archimede sui galleggianti. Ecco, quello che si dimostra, naturalmente si dimostra sulla base, oltre che del principio di idrostatica, sulla base delle concezioni aristotelica della gravità, cioè dell'idea che la gravità è una forza diretta verso il centro della Terra, a simmetria sferica. Quello che si dimostra non è che la Terra abbia forma sferica, ma che gli oceani abbiano una forma sferica. D'altra parte è chiaro che la forma della Terra era ben nota, e quindi il fatto che la Terra avesse la stessa forma che avrebbe dovuto avere se fosse stata liquida costituì probabilmente una indicazione molto importante per capire che la Terra era stata una volta liquida. Affermazione che possiamo trovare per esempio in Diodoro Siculo. E quindi è interessante notare come una delle prime applicazioni dell'idrostatica riguardava la storia antica del passato geologico della Terra, cioè la possibilità di una solidificazione a partire da uno stato di terra fluida. Successivamente, nel secondo libro, e questo è un altro aspetto metodologico interessante, mentre si è appena dimostrato alla fine del primo che la superficie degli oceani è sferica, si suppone sempre che la superficie del mare sia piana. Archimede non perde una parola per spiegare l'apparente contraddizione, cioè, avrebbe potuto dire che naturalmente per quello che gli interessa nel secondo libro lui considera porzioni così piccole dell'acqua del mare che la curvatura è inessenziale, ma lui lo dà per scontato. Quindi è evidente l'intenzione di usare due modelli diversi, quello sferico e quello piano, a secondo del tipo di fenomenologia che si vuole studiare, se si tratta di fenomeni in grande, cioè se interessa la forma della Terra nel suo insieme, oppure se interessa semplicemente piccole porzioni d'acqua. È anche interessante notare che Vitruvio non riesce a capire questa differenza. Lui gli sembra che l'affermazione che la superficie sia sferica è semplicemente contraddittoria con quella che sia piana, e quindi si chiede come si possono mettere insieme queste due affermazioni contraddittorie senza riuscire a sciogliere la contraddizione. Tra le prime applicazioni dell'idrostatica, che si trovano nel secondo libro del trattato di Archimede, vi è quella di calcolare le linee di galleggiamento di corpi galleggianti immersi nell'acqua. Cioè si tratta di calcolare, sapendo la densità di un corpo, quale parte di esso rimarrà di sopra del livello dell'acqua e quale rimane immersa. Ecco, perché c'è interesse a questo calcolo? È evidente che l'interesse è connesso alla tecnologia navale. E questo fa capire che vi erano applicazioni dell'idrostatica molto più interessanti dal punto di vista tecnologico che non quello di scoprire le truffe di orefici. In effetti, nel III secolo a.C., all'epoca di Archimede, ci sono importanti modifiche abbastanza rapide nella tecnologia navale. E in particolare vengono costruite navi di dimensioni enormi rispetto a quelle tradizionali. Ora è abbastanza chiaro che se si continuano a costruire navi sostanzialmente della stessa forma e dimensioni con cui sono state costruite nelle generazioni precedenti, non c'è bisogno di fare calcoli prima di varare la nave sulla linea di galleggiamento. Si sa già che la nave galleggerà come hanno galleggiato le altre. Ma se improvvisamente si costruiscono delle navi di dimensioni completamente diverse, diventa essenziale saper fare dei conti a priori per essere sicuri di non costruire una nave che andrà a fondo. Ora, tra le navi più grandi dell'epoca, vi fu una nave che è detta siracusana, costruita per ordine del sovrano Gerone II, che era il parente, tra l'altro, di Archimede. E abbiamo una descrizione di questa nave lasciata da Ateneo, in cui si dice, tra l'altro, che il legno necessario per costruirla sarebbe stato sufficiente per costruire 60 quadriremi, che erano le navi più grandi della generazione immediatamente precedente. E aveva a bordo, tra altre cose, 40 stalle per cavalli, una biblioteca, giardini. Uno dei problemi di questa nave era quello che avevano pochi porti, abbastanza grandi per poterla contenere. Ora, la nave fu costruita sotto la direzione di un ingegnere, che era Archia di Corinto, ma quanto ci dice Archimede, Archia nella costruzione ebbe la supervisione di Archimede. Quindi c'è una testimonianza precisa del rapporto tra l'idrostatica teorica di Archimede e la costruzione di navi. Un altro contributo importante di Archimede relativo a questo tipo di navi fu la progettazione di meccanismi in grado di vararla. Cioè, non era facile spingere uno scafo enorme come questo in acqua. E la cosa fu fatta grazie a una macchina progettata da Archimede. Probabilmente questa macchina è anche l'origine di un altro aneddoto molto diffuso su Archimede, che racconta come gli fosse riuscito a costruire una macchina con la quale da solo lui stesso o il sovrano Gerone, a secondo delle versioni dell'episodio, sarebbe riuscito a spingere una nave. C'è una demultiplica talmente, con un vantaggio meccanico, come si dice, talmente elevato, che un uomo solo sarebbe riuscito a spingere una nave. Ecco, probabilmente la storia non risponde a verità in questi termini, ma nasce da un episodio vero, cioè dal fatto che Archimede è riuscito a progettare una nave con la quale pochi uomini potevano spingere in acqua uno scafo enorme, come non erano mai stati costruiti in precedenza. L'idrostatica serviva anche ad un altro scopo, per un altro problema teorico più interessante dal punto di vista scientifico di quello del calcolo delle linee di galleggiamento, è tutto sommato è banale. E una nave, se vuole navigare, non solo deve galleggiare, ma deve anche non rovesciarsi sul fianco. Quindi diventa importante sapere non solo quale parte della nave sarà al di sopra del pelo dell'acqua, ma anche se, una volta posta verticale, si troverà in un equilibrio stabile o instabile, quindi se potrà facilmente rovesciarsi oppure no. Dal punto di vista scientifico, tecnico, anche matematico, il risultato più interessante dell'idrostatica archimedea riguarda l'equilibrio del galleggiamento dei paraboloidi di rotazione. Una parola difficile. In effetti quello di cui Archimede si occupa è il problema seguente, molto semplice. Cioè, se pongo un corpo a galleggiare nell'acqua, per esempio un corpo appunto di forma praticamente semplice come il paraboloide, si tratta di corpi, come dire, a simmetria, con un asse di simmetria, e lo pongo con questo asse di simmetria verticale, se il corpo è abbastanza leggero certamente galleggia nella posizione verticale appunto per simmetria. Però ci si può chiedere se la posizione di equilibrio è stabile o instabile, cioè se viene leggermente perturbato, se si rovescia sul fianco oppure se ritorna nella posizione di equilibrio. È chiaro che dal punto di vista applicativo si tratta di un problema essenziale, perché, come dicevo poco fa, una nave non solo deve poter galleggiare, ma deve anche poter reagire, diciamo, a piccole perturbazioni come quelle date dalle onde senza perdere l'equilibrio. Quindi l'equilibrio della nave deve essere stabile. Ora, nel caso dei paraboloidi, questi particolari solidi studiati da Archimede, Archimede studia l'equilibrio della posizione verticale in dipendenza da due diversi parametri. Un parametro di forma, che è dato da quanto l'oggetto, come dire, è largo, e dalla densità. E il risultato è un risultato straordinariamente moderno, che stupisce molto i matematici che ne vengono a conoscenza, conoscendo solo risultati simili di epoche molto più recenti. Cioè, Archimede riesce a dimostrare che se il paraboloide è abbastanza largo, abbastanza svasato, per così dire, allora la posizione di equilibrio verticale è sempre stabile. Ma variando la forma, cioè rendendolo via via più stretto, con continuità, esiste un valore di soglia al di sopra del quale, se il solido è troppo sottile, si crea una nuova soglia nella densità. Cioè a questo punto l'equilibrio può essere stabile o instabile a seconda di quanto pesca il solido nell'acqua. E quindi si crea una nuova soglia. E Archimede riesce a calcolare in modo esatto sia la soglia nella forma, sia per ogni forma la soglia nella densità. E quindi sa in ogni caso se l'equilibrio è stabile o instabile. Ecco, il parabola di rotazione è una forma che apparentemente è abbastanza lontana da quella di uno scafo di una nave, quindi non sembra che l'applicazione della tecnologia alla mare sia immediata. Però la distanza tra le due forme diventa molto minore se si immagina di dilatare il paraboloide di rotazione facendone un paraboloide ellittico, cioè di dilatarlo molto in una direzione. E allora si ottiene qualcosa che assomiglia molto allo scafo di una nave e tutti i teoremi, questo è il punto interessante, tutti i teoremi di Archimede rimangono inalterati nella loro dimostrazione, nei loro risultati, dopo aver fatto questa dilatazione, che era un procedimento usuale anche in altre opere di Archimede. Quindi è probabile che Archimede abbia in mente proprio la forma, diciamo, del parabola ellittico che assomiglia a un lungo scafo di nave. Questo tipo di risultati, cioè lo studiare la stabilità di una posizione di equilibrio, vedere quando viene meno e come si biforca in varie posizioni di equilibrio, perché è chiaro che quando la posizione di equilibrio verticale viene meno, perché l'oggetto si rovescia sul fianco, si può rovesciare in varie direzioni, quindi si ha quella che si chiama una biforcazione delle posizioni di equilibrio, beh, questi sono risultati recuperati sostanzialmente solo nel corso del XIX secolo e studiati oggi nell'ambito di quella che in matematica si chiama teoria delle biforcazioni. È interessante notare, per esempio, quando Galileo studia i risultati di Archimede e ne comprende larga parte, non può però capire i risultati del secondo libro, certamente non può porsi il problema della fine della stabilità delle posizioni di equilibrio, che sono molto al di là della scienza dell'epoca di Galileo. A risentirci domani alle 8 della sera su Radio 2.
Benvenuto alla identificazione impronte vocali. Quando si accenderà la luce rossa, per favore dichiari nel seguente ordine la sua destinazione, la sua nazionalità e il suo nome completo. Prima il cognome, poi il nome e l'iniziale.
Luna, americano. Floyd, Haywood R.
Lei è autenticato da identificazione impronta vocale.
Grazie.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Le radici della scienza in redazione Nella Ottolenghi, regia di Giancarlo Simoncelli, a cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it